Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di alcuni tratti salienti della veglia di domenica 30 giugno 2024 in preparazione alla visita di Papa Francesco, promossa dalla Diocesi di Trieste e dalla Pastorale Giovanile, presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, presso la Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio Taumaturgo a Trieste, in ricordo della serva di Dio Chiara Corbella Petrillo, ospite Padre Vito D'Amato, padre spirituale di Chiara, frate francescano di Assisi.
Preghiamo. Signore Dio, tu che hai voluto lasciare a Pietro il piano del regno, aiutaci e preparaci alla venuta di Papa Francesco, perché grazie alla sua testimonianza possiamo accogliere il dono della salvezza che ha ereditato per noi il Figlio Gesù Cristo. Per intercessione della serva di Dio Chiara, chiediamo il dono dello Spirito Santo affinché il nostro cuore sia docile alla tua parola. Per Cristo nostro Signore.
Thank you. Il cristiano non confida nell'efficienza dei mezzi umani, ma nella potenza di Dio. All'udienza il Papa ricorda i santi di ieri e di oggi e dice: la preghiera non ci aliena dal mondo, ma ci aiuta nelle difficoltà. Li amò fino alla fine. Nel TG la straordinaria storia di Chiara,
la giovane donna che ha stupito e commosso con la sua fede semplice e luminosa.
Giovane mamma e sposa capace di accogliere la vita seppur fragile e limitata, ma anche di donare se stessa fino all'estremo sacrificio.
Ho visto cose straordinarie, fratelli miei. Enrico, mentre arrivavamo qui in macchina, aveva un cuore grato, pieno, diceva: che meraviglia ci ha fatto vivere il Signore.
Se il corpo fosse uno strumento musicale, il corpo di Chiara ha suonato fortissimo, ha suonato benissimo, ha suonato proprio fino a consumarsi completamente.
Chiara voleva come grazia dal Signore gli occhi per accogliere la grazia. Maria ci ha fatto capire che esiste la consolazione nella tribolazione, che non abbiamo nessun motivo nella vita per lamentarci, perché qualunque cosa ci accade dentro contiene un dono grandissimo.
Io non so che cosa il Signore ha, questo suo immenso disegno di amore per l'umanità, ha preparato attraverso questa donna, questa famiglia, per tanti di noi, per tutta Roma, per il mondo. Ma certo, Chiara, questa seconda beretta molla c'ha qualcosa che non possiamo perdere.
Ieri sera l'ultimo SMS al parroco: siamo con le lanterne accese, attendiamo lo sposo.
E noi siamo qui, vedrete, in uno strano clima, insomma, di gioia, di festa, perché noi abbiamo visto quello che ha visto tanti anni fa un centurione. Aveva visto morire tanta gente, era un soldato romano, però davanti ad un uomo crocifisso, vedendolo morire in quel modo, ha detto: quest'uomo era veramente figlio di Dio. La sapienza di Paolo, che in ogni tribolazione corrisponde una consolazione.
Questo è quello che diceva Gesù, che esistono due vite, e quando tu perdi la prima vita ce n'è un'altra di vita più bella, una vita eterna, una vita nello spirito, che non devi morire per sperimentarla, la vivi già oggi.
Il corpo è veramente uno strumento per innalzare un canto, per fare una musica. Questa è una cosa che la Chiesa chiama castità. Ti preghiamo, Padre Santo, davanti al corpo di Chiara, di poter fare questo dono su tutti noi, in qualunque stato di vita ci troviamo.
Enrico e Chiara erano coniugi con Gesù Cristo. Gesù dice: prendete il mio giogo sopra di voi. Allora, prendere il giogo con lui è stato entrare nella stessa missione di Gesù, bellissima, che era quella di portare la bellezza e la vita nel mondo.
Carissimo Franci, sei stato un dono grande nella nostra vita, perché ci hai aiutato a guardare oltre i nostri limiti umani. Quando i medici volevano metterci paura, la tua vita così fragile ci dava la forza di andare avanti.
E poi vedrete che Chiara non è morta. Ho detto tante cose, ma ce ne sarebbero tante altre. A chi gli interessano, ce le venissero a chiedere, perché non è roba nostra.
Allora, e quindi questo è stato il funerale, e Chiara non conosceva molta di quella gente Chiara non l'ha conosciuta, molti di quei preti li ho conosciuti successivamente, quelli che hanno concelebrato con me. E io mi sono visto arrivare, avete visto quel, cioè, si vedeva che era un prete più importante, no? Era il Cardinal Ballini, ed era venuto addirittura lui, e secondo le regole della Chiesa avrebbe dovuto celebrare lui il funerale, essendo lui vescovo. Era il vicario del Papa all'epoca, no? Per la diocesi di Roma. E invece mi sono ritrovato io a celebrare il funerale, perché era volontà di Chiara che io celebrassi il suo funerale. E quindi è venuta tutta questa gente, perché questo è quello che si è verificato durante gli ultimi mesi di Chiara. Perché tanti, pian piano Chiara, man mano che si sviluppavano le vicende della sua vita, del suo ed Enrico, i due figli, le cose, gli amici li aveva persi, se non avvicinati altri, ma molti degli amici storici li aveva persi ed erano rimasti sempre più isolati. Io ho detto quelle parole, vedrete, sentirete uno strano clima di gioia, ma non perché ero il profeta della situazione, perché avevo celebrato altri due funerali, che erano i funerali dei suoi due figli. E quel clima di gioia che avete visto nel funerale di Chiara, non l'avevamo già assaporato e visto nei funerali dei primi due figli. Ed è andato tutto così. E quel brano di Marco, no? Vedendolo morire in quel modo, disse il centurione, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Mi era stato ispirato da quello delle pompe funebri, quel Vangelo lì. Capite come funziona lo Spirito Santo? Perché Chiara era vestita da sposa nella bara, e quando dovevano coprire la bara c'era quest'uomo, questo inserviente delle pompe funebri, sai, quelli che vanno vestiti tutti di tutto punto, che sembrano quelli delle Iene, no? E allora gli ho detto: ma l'hai mai vista una morta così bella? E lui mi va: sinceramente no, perché era romano. E allora quell'operaio lì mi ha fatto venire veramente in mente il centurione. Cioè, vedere Cristo come moriva gli ha fatto vedere che c'era un oltre, che quello lì non moriva veramente, ma che c'aveva questa relazione eterna che era più grande della morte. Ed è quello che esattamente abbiamo visto anche noi. E allora il funerale è stato così. Cominciamo dal funerale, perché insomma, è stata, perché di lì si inizia a vedere una vita straordinaria. E si iniziano a vedere qualcosa, la nostra fede inizia da un sepolcro vuoto, per cui dove tutto finisce per gli uomini, per noi tutto comincia. E allora vi racconto un po', e adesso vi faccio vedere un altro video invece, dove vedrete Chiara due mesi prima che morisse. E è un video di una testimonianza, anche questo non è perché stavo pensando a una serata così che l'avevamo ripreso, è ripreso da un cellulare praticamente. Un nostro amico, e mentre Chiara e Enrico parlavano, ha filmato questo momento, per cui sentirete un disastro, perché eravamo 150 persone più una quarantina di bambini abbastanza rumorosi, perché piccoli anche. E questo pellegrinaggio è nato appunto due mesi prima che Chiara morisse, subito dopo che Chiara ha avuto la notizia che per lei la medicina non poteva fare più. E allora quando ha saputo 12 è tornata, si è fatta dimettere dall'ospedale, è tornata a casa sua e ha dato questa notizia ai suoi ai parenti più vicini, insomma agli amici più vicini. E ovviamente immaginate le facce della gente che vede questa mamma che ha finalmente un bambino di un anno che sa che non c'è più niente da fare, che deve morire. E quindi le facce potete immaginarvele, e Chiara fa questa preghiera, dice: Signore, chiedimi quello che ti pare, ma non queste facce intorno così. E allora inizia a pensare cosa può fare per cambiare l'ambiente intorno a lei, e allora dice: va bene, andiamo a Medjugorje a chiedere la grazia. E tutti si sono convinti, ci siamo convinti che finalmente Chiara chiedeva sta grazia della guarigione, e quindi tutti si sono armati che volevano venire. Nel giro di qualche giorno hanno mandato la mail, 300 persone che volevano venire tutti al pellegrinaggio. Alla fine il papà di Chiara ha organizzato un volo charter, ci stavamo appunto in 150 più i bambini, e quelli sono potuti venire, quelli sono venuti. E Chiara ci ha fatto questo scherzo, insomma ci ha fatto nella testimonianza, poi dopo vedrete, dirà qual è la grazia che lei chiede. Adesso vi faccio vedere, non ve lo faccio vedere tutto perché non abbiamo il tempo, e vi faccio vedere alcuni pezzi, così vedrete Chiara come stava 2 mesi prima di morire, quando sapeva che doveva morire, e che cosa diceva, e così vi faccio vedere il pezzo più lungo, proprio perché Don Francesco, di solito io oggi non sarei potuto venire qui, però Don Francesco ha praticamente usato 2 parole magiche che sono papa e giovani. Allora ho pensato: questa è una grazia per queste persone, allora bisogna andare. E vedrete che Chiara dirà che il suo rapporto con Dio, ed è così, lei sarà eternamente grata a me, lei pregava tutti i giorni per me, spero che continui a farlo perché non si può fare altrimenti, se no. Perché il punto di svolta della sua vita è stato proprio il fidanzamento. Quella cosa che, quel periodo della sua vita è quello che gli ha fatto cambiare proprio l'approccio al rapporto con Dio. E se Chiara è quella che è diventata, è stato proprio questa cosa qui. E la sua vita sembra una tragedia dietro l'altra che lei affronta con tanta anche facilità, sembra, in realtà è con tanta conseguenza, dopo sentite, perché una volta che è passata da questo, la sentirete da lei, no? Da questo, io questo me lo sposo, lei quando ha conosciuto Enrico a Medjugorje, come dirà, quando è tornata il papà è andato a prendere dall'autobus e al papà gli ha detto che aveva conosciuto questo ragazzo, insomma. E il papà gli ha detto: beh, ne conoscerai altri, vedrai, sei giovane, aveva 18 anni. E lei dice: no, tu non hai capito papà, e io questo me lo sposo. E sembra una cosa bella, no? E invece il suo fidanzamento è stato proprio questo passaggio, da io questo me lo sposo, al momento del suo matrimonio, quando dite voi che vi sposate, e lei ha detto: io accolgo Enrico come mio sposo. È tutta un'altra cosa. Io questo me lo sposo, dice, seduzione, dice che farò di tutto per tenerlo vicino. Userò tutte le mie carte. Però quando ci si sposa, ci si può anche sposare così, Tecnicamente ci si può anche sposare così, ma in realtà non si diventa una cosa sola. C'è sempre il terrore che altre forze dividano questa. Troverà uno più carina di te, troverà uno più disponibile di te, troverà uno più intelligente di te, troverà uno più interessante di te. E quindi è passata da questa cosa, dalla seduzione, all'accogliere Enrico come un dono di Dio. E quindi dopo tutto è stato conseguente. Quindi anche i figli che Enrico portava con sé nel matrimonio erano stati poi accolti con questa, con quest'ottica. Quindi ragazzi, il tempo della vostra vita, questo è fondamentale. Non è vero che siete troppo piccoli, siete troppo giovani per pensare a cose serie, state impostando la vita adesso.
Un invito un po' vago mandato una settimana prima, per dirvi che noi partivamo, chi voleva essere con noi poteva esserci. Abbiamo ricevuto tante di quelle adesioni che veramente siamo rimasti tanto. La cosa che mi colpisce di più è che voi ci dite, avete fatto tanto in questi anni, veramente siete stati coraggiosi. Noi non ci sentiamo affatto coraggiosi, perché in realtà l'unica cosa che abbiamo fatto è stato quello di dire sì, passo per passo, ma tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto perché poi voi ci avete aiutato e l'avete reso possibile. Un ringraziamento speciale prima di tutto come amici e poi come medici, che hanno reso possibile anche il fatto che io stessi qui bene. Hanno passato una settimana veramente penso infernale a cercare i farmaci più adatti per farmi star bene, per essere qui serena.
Qualcosina avete percepito? La grazia di accogliere la grazia, che non solo è se è bene che io raggiunga i miei figli, che è cosa molto buona per me, ma anche per quelli che rimangono, oppure la guarigione. E così, questo era l'atteggiamento con cui siamo partiti per Medjugorje, con cui lei è partita per Medjugorje e che poi è diventato anche nostro, noi che eravamo lì. Ci si è aperto, noi eravamo andati per lei e ci siamo accorti che lei invece aveva fatto un dono a noi, cioè come lei si rapportava con questo, con questa vita. E appunto dopo questo pellegrinaggio, che era alla fine di, a metà di aprile, qualche giorno dopo appunto, che era uscita dall'ospedale, e lei è tornata a Roma, però a Roma era difficile la gestione perché c'era Francesco che aveva un anno, lei che comunque faceva le cure palliative, aveva bisogno di assistenza, non stava bene, e quindi sono andati prima a vivere a casa dei genitori di Chiara, ma lì era anche lì quasi peggio, perché poi intanto anche la nonna di Chiara gli era venuto un ictus e quindi pioveva sul bagnato. E quindi alla fine si sono trasferiti in una villa del papà di Chiara, che era sulle colline, sulla costa romana, vicino Santa Severa, vicino Cerveteri, quella zona lì, e lì Chiara ha vissuto gli ultimi 2 mesi della sua vita. Io vivevo a Cagliari all'epoca e ero stato trasferito lì da pochi mesi, e sembrava impossibile, poi alla fine si è resa possibile questa cosa, che io potessi passare dei tempi con loro e poi ritornare in convento. E quel tempo, quei 2 mesi lì, sono stati 2 mesi veramente eccezionali, dove facevamo discorsi incredibili tra di noi, si poteva pregare, si pregava fondamentalmente, si lavorava, si rideva, si scherzava, così come avete visto. E fino alla fine erano veramente intensi. Io quando venivo via di lì e mi sembrava che il mondo strano fosse quello normale. E lì era un assaggio veramente del paradiso. Anche Chiara dice, ah, ma sembra che stiamo vivendo una vacanza. E quindi la gente poi veniva, e sera eravamo a 60 km da Roma. E nonostante quel un posto sperdutissimo, il Pian della Carlotta si chiama il posto, adesso si trova su Google Maps, all'epoca no. E quindi succedeva che appunto la gente che prima, Chiara e Enrico, erano stati molto isolati, dopo si erano creati proprio file di persone che ci venivano a trovare. Perché quando stavi lontano sentivi tutta l'angoscia, ti mettevi nei loro panni e dicevi, ma come fa questa, adesso deve morire, lasciare il figlio, dopo tutte queste disgrazie anche questa, ti facevi tutti questi pensieri, e quando invece avevi il coraggio di avvicinarli ti accorgevi che questi c'avevano una pace che tu non c'avevi. E allora davvero a te facevano un dono, loro facevano il dono a te, e tu ti eri riempito la testa di frasi da poter dire, da soluzioni da trovare, insomma così, e invece poi ti accorgevi che si viveva in un'altra dimensione lì. Fino a che Chiara appunto non è arrivata al 12 di giugno, io intanto ero ritornato in Sardegna 2 giorni prima, e va bene, per un'altra questione, e invece appena sono atterrato in Sardegna Enrico mi ha chiamato e mi ha detto, guarda Vito, mi sembra che siamo arrivati alla fine, e quindi io il giorno dopo sono ripartito, e Chiara mi ha atteso tutto il giorno in silenzio, finché poi non sono arrivato lì da lei e finalmente ci siamo detti le ultime cose, e quando ci siamo detti le ultime cose con Chiara, Chiara è esplosa in una gioia incredibile. E poi era luna di notte, abbiamo celebrato l'Eucarestia. Ed è stata molto breve ovviamente, e l'omelia l'abbiamo fatta insieme con Chiara. E quel giorno la liturgia ci dava quel Vangelo dove Cristo dice, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Non può rimanere nascosta una città collocata su quel monte, non si mette un candelabro sotto il moggio ma sopra il lucerniere. E l'omelia con Chiara è stata semplice, ha detto, guarda Chiara, noi non siamo la luce del mondo è Cristo, e il suo candelabro è stata la croce. E gli ho detto, però tu Chiara sei bellissima stasera perché sei sul candelabro con lui. E Chiara, che di solito si scherniva davanti a ste robe, invece quella sera mi ha fatto un sorriso grandissimo, ha annuito, abbiamo appunto poi celebrato, finito l'Eucarestia, e lei lì alla fine dell'Eucarestia faceva quello che ha detto prima, cioè diceva a tutti, vi voglio bene, che grazia che ci ha fatto vivere il Signore, che meraviglia. E gli sembrava di non essere abbastanza grata per tutto quello che aveva ricevuto. Poi la notte appunto, siamo andati a dormire, Chiara si è svegliata molto presto, forse non aveva proprio dormito, si è fatta mettere davanti a una scatola dove io avevo conservato l'Eucarestia per tenerla come viatico, ha pregato lì davanti e poi si è fatta mettere a letto a mezzogiorno, e poi è appunto iniziata l'agonia, e a mezzogiorno e lei è passata dall'altra parte e definitivamente. E questa è stata, e lei ci ha fatto ridere fino alla fine, ragazzi. Noi abbiamo riso anche durante l'agonia di Chiara. Quando è imbarazzante, no? Quando sta per morire qualcuno, stare sotto la croce è molto difficile. E quindi tutti volevano fare qualcosa, diciamo il rosario, però a Chiara non piaceva, gli sembrava già di essere morta, sai, ai morti si dice il rosario. E quindi non gli piaceva questa, quindi abbiamo letto i salmi dell'ascensione, questi gli piacevano di più, e quindi abbiamo pregato in quel modo, e poi veramente Chiara ci faceva ridere perché non ce la faceva più ogni respiro, che aveva i polmoni pieni di metastasi, quindi ogni respiro era una sofferenza per lei. E allora a un certo momento dice, fa, beh, uno, due, tre, buonanotte a tutti. Si è coperta così, poi ha visto che non era morta, fa, ah. E c'è stata una di noi, una persona che stava con noi, Chiara veniva dall'ambiente del rinnovamento carismatico, senza offesa per nessuno, per cui ha fatto un exploit di quelli carismatici. E allora, Signore, adesso manifesta la tua gloria, guarisci Chiara, e tutto il mondo crederà, adesso vedi, manifesta. E Chiara, che aveva la maschera dell'ossigeno, si è tolta la maschera e fa, ah. E gli ha detto questa persona, non ci ho capito niente. Le ha detto, sì, sì. E quindi veramente abbiamo, in questi pochi minuti prima che lei morisse. Ed è stato così, è stato un passaggio veramente, poi avete visto il funerale. E credo che appunto Chiara sia questa cosa qua, cioè non lo so se diventa, se la Chiesa la proclamerà santa, e credo che il suo Vangelo sia proprio questo. Voi siete la luce del mondo. Chiara era bellissima l'ultima sera e pesava 40 kg, aveva quella benda sull'occhio, era piena appunto di metastasi, e però era più bella del giorno del suo matrimonio. Ed Enrico gliel'ha proprio detto, ha detto, Chiara, bella così non t'ho mai visto. E lei durante la notte, l'ultima notte si è ripetuta, e ripeteva la sorella, ha detto che sono bellissima. E credo che sia questa la bellezza di Chiara. Cioè la bellezza non è che tu sei bello, è che attraverso la tua vita si vede qualcos'altro. E questo ti rende bellissimo. E Cristo dice, vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre vostro celeste. E noi abbiamo la grazia di diventare come Cristo, luce del mondo. Anche la nostra ombra, come per Pietro. Anche le cose oscure, anche le nostre debolezze. Anche le debolezze di Pietro sono diventate luce, sono diventate Vangelo. E Pietro si è trovato a fare cose straordinarie nella sua vita, si è trovato a fare miracoli. E io credo che sia questa la bellezza di Chiara. Per Chiara tutto è diventato un miracolo, il fidanzamento è diventato un miracolo, sposarsi è diventato un miracolo, avere un figlio è diventato un miracolo. Una malattia è diventata un miracolo e anche la morte è diventata un miracolo. Quando appunto dicevo il giorno del funerale, non esiste più nessuna disgrazia, perché dentro c'è un contenuto, dentro ogni cosa che ci accade. E questo contenuto è Cristo stesso. Se riconosce una presenza, se riconosce, non che capisci che cosa ti sta capitando, perché non capisci, non è necessario neanche capire che cosa ti capita. Se stai soffrendo e capisci perché stai soffrendo, non ti aiuta. Se invece in quella cosa tu partecipi di una presenza e ti senti amato lì anche, allora quello è già il paradiso. Diventa tutto straordinario, tutto diventa una grazia. Io credo che il regno di Dio sia questa cosa qua. Io credo che veramente il regno di Dio, assolutamente, la Chiesa sta morendo, sta in crisi, tutto vero, sta in crisi. Siamo rimasti in pochi e manco buoni. No, siete d'accordo? C'è un prete nella mia diocesi che dice, per far entrare la gente in chiesa, per far ritornare la gente in chiesa, dobbiamo cacciare quelli che sono rimasti. Non è vero che è vero che lo Spirito Santo sta facendo delle cose meravigliose nella vita di appunto, rendendo la vita della gente una vita straordinaria, come il senso di tutto, che la Vergine Maria non è stata felice di aver messo al mondo un figlio, anche i conigli mettono al mondo dei figli. E non è quella la gioia della Vergine Maria, è che attraverso quel figlio, la nascita del figlio, ha conosciuto il figlio, ha conosciuto il padre, gli si è rivelato Dio attraverso quella maternità. E questo è per noi adesso. Che ogni esperienza umana adesso è abitata da Dio, ha un contenuto che è Cristo, è l'amore incarnato, e quindi noi tutto può essere straordinario, anche il fidanzamento non è una roba da adolescenti e basta, può essere un miracolo. Sposarsi non è una cosa che bisogna fare con gli impegni, le cose, e prendersi l'impegno per tutta la vita e poi fa il fidanzamento, il matrimonio cristiano. Il matrimonio cristiano è una roba bellissima, l'abbiamo resa una roba pesantissima. Che proprio attraverso noi non siamo fatti, ormai dopo il peccato, non siamo fatti per stare insieme. Serve un miracolo per farci stare insieme. Appunto. E questo miracolo si chiama Cristo. E allora le debolezze dell'altro diventano anche l'occasione per incontrare l'amore di Cristo e non separarsi e non ritornare nella maledetta solitudine. Credo che il Signore ci doni questi santi così perché sono irriproducibili. Capite? Cioè, io sono un francescano, no? Nella mia idiozia, quando ero giovane, ormai tanti anni fa, pensavo che bastava andare scalzi, mettersi un abito marrone e diventavo San Francesco, capito? Stavo vicino ai poveri, vivevo poveramente, poi già mi hanno regalato un Mac e non sono più povero. E pensavo che fai una cosa come San Francesco e tu... E Chiara è inimitabile, come fai a farti venire un tumore alla lingua a 26 anni? Come fai a farti venire due gravidanze così strane? Da un certo punto di vista è inimitabile, dall'altro punto di vista è invece ciò è una vita, tra virgolette, normale, vissuta in maniera straordinaria, e lo straordinario è questa presenza. E questa è la nostra fede. Allora, adesso Francesco com'è? Io sono... Che punto siamo? Adesso c'è l'adorazione. Adesso non so se già, nonostante il caos del video e la confusione che ho fatto io, avete vissuto un momento in cui siete entrati in voi stessi. Perché per te non ci può stare sta vita? Magari è il momento questo, fratelli, ragazzi soprattutto, che se l'assurdo ha fatto irruzione nella vostra vita, cioè è capitata una roba che non doveva capitare. Noi cristiani la chiamiamo croce. La tentazione di Chiara era proprio avere una vita normale, era una tentazione, cioè, ma una persona normale non fa così, ma una persona normale non gli capita, ma voi non siete normali. E noi viviamo della stessa tentazione, ma un padre normale non dovrebbe fare così, una famiglia normale non dovrebbe essere così, una vita normale non dovrebbe andare in questo modo. E invece in quell'assurdo Chiara ha cercato il mistero. Vediamo come mi renderai felice. con una bambina così, con una gravidanza così. Vediamo come mi renderai felice. Se non è ricco, vediamo come mi renderai felice. Sarai più grande di Enrico. Sarai più grande di quello che ho capito io. Eppure mi sembrava che fosse Enrico. E allora quello è stato lo spazio perché Dio potesse fare quello che ha fatto. Chiara non è morta serena. Per morire sereni non è necessario Gesù Cristo. È sufficiente la morfina, quello che vi pare. Chiara è morta felice. Voi non riuscite a mettere insieme queste cose. Morta, felice, sofferente, felice. Non che per forza dobbiamo soffrire nella vita, però siamo già tutti nella sofferenza, se vanno informato. Vanno informato di questa cosa. Cioè non è una cosa che capita. Ricordate Genesi? Andava tutto bene, no? Due capitoli. Dal terzo un disastro. Non è Dio che ci manda le disgrazie. Non so se avete letto i Vangeli, avete letto i Vangeli. Avete mai visto che Gesù guariva i ciechi e a qualcun altro gli mandava un tumore? Avete mai visto questa cosa? O avete letto Vangeli che io non ho letto? Ma noi nella maledizione già ci stiamo tutti. Che pensate che la salute... l'unico bene che ci abbiamo. Se sei solo e se scoppi di salute, sei un disperato. Volete morire tutti sani? Può essere. Ma non è una notizia che penso di darvi in esclusiva. Morirete tutti. E allora da questo è venuto a salvarci il nostro Signore, che non si muore più. E allora oggi facciamo insieme con la Vergine Maria una preghiera. Davvero, mettiamoci davanti al Signore, anziché fare parte di un popolo di depressi. E non posso dire la parola giusta, siamo sfortunati, e che è gente a cui gli è capitato delle disgrazie. Se a te non fosse capitato questo, se non fosse capitato quest'altro, se saresti una persona felice, saresti una ragazza felice, un uomo felice, anziché uscire da questo popolo di sfortunati, entrare in quel popolo a cui il Signore fa delle proposte e sono capaci di dire di sì. Anziché se questo, se quest'altro, dite di sì, vediamo. Ok, come la Vergine. Vuoi diventare la madre del Figlio di Dio? Vuoi diventare la madre del Messia? Vuoi diventare la benedizione delle benedizioni? Vuoi che quel grembo che al massimo produceva una creatura che avrebbe sofferto e fatto soffrire e morire diventa la speranza di tutti gli uomini di tutti i tempi? E la Vergine ha detto sì, sarebbe bellissimo, vediamo come lo fai. Allora mettiamoci davanti al Signore stasera, così, con questa disponibilità, sapere che dietro ogni cosa che ci è accaduto c'è Lui, c'è un mistero che si vuole svelare, una presenza, che lui sta cercando in tutti i modi di poterci raggiungere per strapparci definitivamente alla nostra solitudine. Il Signore è con te. Sulla croce si è visto, dove non si poteva neanche immaginare, che il Padre era con il Figlio fino all'inferno. E questa era la vita. Questa era la vita. Chiara non ha fatto niente di eroico, o meglio, Chiara si è sentita amata nelle cose che ha fatto, mentre le faceva, per questo è riuscita a fare cose eroiche. Chi abortisce, al contrario di Chiara, non è peggio di Chiara. È sola, è impaurita. Se Chiara ha potuto fare qualcosa di diverso era perché non era sola e la sua paura la viveva con qualcun altro.
Non è una merce e non arriva attraverso Amazon, e la felicità non è neanche un'esperienza turistica o culturale. Chiara, l'abbiamo anche vista, una giovane ragazza sorridente, capace di amare e amata, dentro il mistero di amore di Dio. Ecco, io vi auguro questa felicità di sapervi dentro il mistero dell'amore di Dio, anche se talvolta c'è la croce, ci sono imprevisti e ci sono anche tante cose belle. Nelle cose belle ci siete tutti voi, ci sarà questa settimana un po' particolare, avete già visto tanti segni diversi nella città. Io vi invito a partecipare, il tema è la partecipazione, ma non è un tema astratto. Mettetevi in gioco, partecipate, girate per gli stand, ci saranno tavole rotonde aperte a tutti, ci saranno spettacoli. Tiratevi dietro amici. Ma sapendo che noi partecipiamo al mistero dell'amore di Dio, non a uno spettacolo, non a una tavola rotonda. La tua vita è partecipare al mistero dell'amore di Dio sulla terra, adesso, e poi per l'eternità. La felicità non è una merce, non è un'esperienza culturale o turistica, ma il tuo legame con il Signore che si rinnova giorno per giorno, anche dentro le cose più impreviste. E poi nella gioia anche che parteciperemo alla messa con il Papa, grazie a tanti che sono anche volontari, e tutti quanti saperci dentro questo amore che viene confessato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo fino agli estremi confini della terra. E sarà bello sentirci dentro questa fede vissuta, professata, testimoniata, con tutti i limiti e i difetti che abbiamo, ma perché la tenerezza di Dio ci venga ancora a raggiungere. Grazie a Don Vito, a Fra Vito, grazie di questa serata che ci porta a dire: ma se Dio sa fare cose così belle, beh, perché tirarsi indietro? Sul foglietto c'è la preghiera che ci ha accomunati in questi mesi. La recitiamo tutti insieme, con il cuore, con il desiderio di vivere una settimana del tutto speciale, una vita del tutto speciale. Benedici la tua Chiesa di Trieste, o Padre, perché in comunione con il Papa viva in fede, speranza e carità. Tenga lo sguardo fisso sul Signore Gesù, perché brilli di Vangelo, illuminando il mondo con la tua misericordia. Lo Spirito Santo ci rafforzi e ci renda docili come Maria, generosi nel partecipare alla vita civile, perché questa nostra terra, che ha sperimentato dolore e violenza, sia capace di testimoniare riconciliazione, accoglienza e solidarietà. A te, Dio, ogni onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!